Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta, molta cronaca questa sera. Come vi dicevo, cominciamo da Scandicci, dove nell'area ex CNR è stato scoperto il cadavere di una donna e secondo le prime informazioni il cadavere sarebbe decapitato, il cadavere della donna sarebbe decapitato. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno della Procura di Firenze, Alessandra Falcone, oltre ovviamente a persone 118 ai carabinieri. Sono in corso le indagini, i rilevamenti del caso. Linea in diretta per noi per tutti gli aggiornamenti a Chiara Brilli.
Sì, stiamo seguendo di minuto in minuto le indagini. Deve essere identificata ancora la donna il cui cadavere è stato trovato, come dicevi, nel primo pomeriggio di oggi nel parco ex CNR di Scandicci. L'area è di proprietà comunale, destinata a parco pubblico, attività recreative, zona cani, passeggiate. Il corpo era vicino all'unico casolare presente, murato, un edificio in disuso, pare per evitare occupazioni abusive fosse stato murato. Su un lato ci sarebbero le scuole superiori Russell Newton, a meno di 100 metri. La scoperta del cadavere è stata fatta, come dicevamo, nelle scorse ore. Sul posto ci sono i vigili urbani di Scandicci e i carabinieri, in corso naturalmente rilievi scientifici. Secondo quanto riporta l'agenzia ADN Cronos, in queste ore la vittima sarebbe una donna senza fissa dimora. A dare l'allarme sarebbero stati gli altri clochard presenti nella zona. Questi particolari ulteriori rispetto appunto alla dinamica anche del ritrovamento, la procura indaga per omicidio. Il ritrovamento del cadavere naturalmente ha scosso l'intera comunità, una terribile tragedia che ci allarma profondamente. Esprimiamo la massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine, nella procura, nella certezza che sarà fatta piena luce. Per adesso è difficile esprimersi in dettaglio, sappiamo che questo fatto orribile è accaduto nell'area verde del CNR, dell'ex CNR, area in fase di riqualificazione, dove presto inizieranno i lavori per 2,5 milioni di euro finanziati dalla regione per il cosiddetto parco della biodiversità. Questo quanto dichiarato in una nota dalla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni. Siamo al lavoro dal primo giorno sui temi della sicurezza urbana, a partire proprio dall'area di Villa Costanza, e proprio domani, ironia amara della sorte, è in calendario, e lo abbiamo anticipato anche da queste frequenze, la partenza del terzo turno serale della polizia locale, ovvero il turno notturno. Al momento è tutto, ci fossero ulteriori particolari aggiorneremo nel corso della Newsline. A te la linea.
Grazie Chiara Brilli, certamente qualora ci fossero gli aggiornamenti ve li comunicheremo da qui alle 19.30, quando diamo la linea a Popolare Network. Fatto sicuramente inquietante, almeno stando alle prime informazioni, vedremo quello che poi risulterà dalle indagini. Intanto vi diciamo che il GIP del Tribunale di Prato ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere per un cittadino del Mali, 29 anni, residente a Calenzano, quale presunto responsabile di tentato femminicidio nei confronti di una 27enne della Costa d'Avorio. I particolari da Giorgio Bernardini.
Ancora una volta Raffaele, una storia che ci fa tirare un sospiro di sollievo per un mancato femminicidio, per fortuna, ma che ci fa riflettere e anche preoccupare riguardo, insomma, alla violenza degli uomini sulle donne. In questo caso un uomo di 29 anni, cittadino del Mali, residente a Calenzano, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio appunto ai danni di una donna di 27 anni, lei originaria della Costa d'Avorio. Lei portava il velo, lui ha strappato il velo, secondo appunto la testimonianza, alla sua vittima e l'ha usato per avvolgerlo due volte intorno al suo collo nel tentativo ovviamente di strangolarla. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, che è competente su Calenzano, e appunto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita ieri dai militari appunto dell'arma, quindi dai carabinieri di Calenzano, e sempre su delega della Procura di Prato. La dinamica dell'aggressione è stata questa, come dicevo, cioè stando alla ricostruzione appunto che è stata fatta, l'uomo avrebbe strappato il velo, avrebbe tentato appunto poi di uccidere la donna, successivamente l'avrebbe anche scaraventata a terra mettendosi a cavalcioni su di lei e continuando a esercitare una forte pressione sul collo. La donna avrebbe cercato di difendersi con le mani per allentare la presa, mentre l'aggressore ha continuato a colpirla con schiaffi e pugni. Veramente una storia molto violenta. Il dimenarsi appunto della donna e la sua capacità anche di inserire le mani fra il velo e il collo le avrebbero consentito di evitare la perdita di coscienza, per fortuna anche l'asfissia. Le indagini si sono avvalse, è importante dirlo, anche del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Prato, che ha collaborato all'individuazione appunto della presunto carnefice di questo terribile atto.
E da Prato ancora una notizia di cronaca, anche questa molto inquietante, perché è stata abbandonata in gravi condizioni davanti all'ospedale una 39enne che poi morta, è stata disposta all'autopsia, ci sono indagini per individuare chi l'ha portata al pronto soccorso. Sentiamo in diretta Giorgio Bernardini anche su questa nuova vicenda di cronaca da Prato.
Buonasera, una storia insomma veramente macabra anche per come si è svolta. Ci sono gli inquirenti che sono impegnatissimi a riguardare le immagini della scorsa notte appunto davanti al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato, perché lì una macchina ha scaricato il corpo esanime di una donna di 39 anni, si è scoperto solo dopo perché non aveva documenti con sé, era vestita in maniera elegante, però era insomma come dire già non aveva più i sensi. I paramedici l'hanno presa, portata all'interno della struttura, i medici hanno provato a rianimarla ma non è stato possibile farlo, purtroppo è morta e l'arresto cardiorespiratorio che era in corso non è potuto essere stato tamponato, ecco, e si è trovato molto sangue nei suoi polmoni appunto nel momento in cui si cercava di rianimarla. E un particolare altrettanto insomma macabro è il fatto che sono stati ritrovati degli ovuli di metanfetamine all'interno dei suoi genitali, e quindi si deve capire ora con l'autopsia che è stata disposta qual è stata la motivazione che ha portato al decesso di questa ragazza cinese che appunto si è poi a cui si è risaliti anche all'identità nella giornata di oggi, e si sta indagando per l'appunto per capire cosa è successo, ma soprattutto per capirlo bisogna capire chi l'ha portata lì, e chi l'ha portata lì in questo momento è nel mirino inquirenti appunto che stanno cercando nelle telecamere per capire quale macchina l'abbia scaricata davanti al pronto soccorso. A te Domenico.
Grazie a Giorgio Bernardini anche per questi aggiornamenti.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Si è svolta questa mattina presso il Teatro Maggio di Firenze l'inaugurazione dell'anno accademico per l'Università di Firenze, l'Ateneo Fiorentino. Sono ben 140 milioni di finanziamenti per 56 progetti PNRR a cui l'Ateneo ha partecipato, con 1.357 ricercatrici e ricercatori, e numeri in crescita per quanto riguarda gli iscritti, oltre 54.000, di cui 5.000 stranieri, più 10,8% in 5 anni, per un'offerta di 148 corsi di laurea. Sono questi alcuni dei dati evidenziati dalla rettrice Alessandra Petrucci in occasione appunto dell'inaugurazione dell'anno accademico. Il palcoscenico però è servito anche per mettere in luce le criticità, a cominciare dal diritto allo studio, all'abitare, su cui sono concentrati tutti gli interventi. È stato assicurato, Sandra Salvato ha raccolto le testimonianze della rettrice, della sindaca di Firenze Sara Funaro e della rappresentante di studentesse e studenti al Senato Accademico Sofia Vinci.
L'inaugurazione dell'anno accademico è dedicato alla conclusione del piano nazionale di ripresa e resilienza, quello che abbiamo fatto grazie a questi fondi. E mi sembrava giusto mostrare in una cerimonia pubblica questi risultati che sono veramente strepitosi e importantissimi, quindi è dedicato sostanzialmente a quello, però ovviamente quello in cascata coinvolge un po' tutte le nostre tre missioni, perché in realtà abbiamo avuto la possibilità di migliorare nel campo della didattica, perché abbiamo avviato dei progetti per la cosiddetta didattica blended, abbiamo fatto anche molta terza missione, basta ricordare che siamo riusciti a riaprire il magnifico giardino di Villa La Quiete, giardino fra l'altro disegnato dalla stessa elettrice palatina. Per quanto riguarda gli studenti devo dire che il nostro trend continua a essere positivo. A me piace dire che l'operazione che abbiamo fatto per esempio su Monnatessa, che ho letto anche recentemente, viene inserita in questa azione di studentati di lusso. Ecco, non è assolutamente questo è un'operazione che abbiamo voluto noi insieme all'azienda ospedaliera universitaria Careggi, quindi la regione, proprio per cercare di andare incontro a quella famosa zona grigia di cui tutti parlano, ovvero sia quegli studenti che non hanno, diciamo così, una possibilità di spendere 1.000 euro per posto letto.
Con l'università ci stiamo confrontando e ci siamo confrontati anche ultimamente, avvieremo anche su tutta una serie di tavoli di confronto per dare risposte ai ragazzi sul territorio. Noi abbiamo già iniziato mettendo in campo, come avevo già sottolineato, varie risposte a partire dai Lupi di Toscana e a San Salvi, dove faremo degli studentati come amministrazione comunale, perché riteniamo che sia un'esigenza del territorio e che risposte vanno date. Nella ricognizione che stiamo facendo del nostro patrimonio abbiamo anche individuato un'ulteriore palazzina in via del Fosso Macinante alle porte del Parco delle Cascine, che è una palazzina che riconvertiremo per destinarla agli studenti e dare un'ulteriore risposta sul territorio.
Mi sembra che abbiamo un ruolo sempre più marginale, veniamo trattati solamente come dei consumatori del sapere e l'università sempre più come un'azienda. Cercherò di fare capire che l'università non serve solamente come mezzo per arrivare a un fine, per ottenere un contratto di lavoro, per aggiungere qualcosa al curriculum, ma è effettivamente un'istituzione culturale che ha e deve avere un ruolo per il nostro paese e deve rivolgersi alla società tutta. È assolutamente inaccettabile che vengano fatti sempre più hotel e studentati di lusso. Ancora una volta è un segno che non si tiene in considerazione veramente quali sono le necessità delle studentesse, in primo luogo delle studentesse fuori sede, quali ad esempio anch'io sono, per cui il diritto all'abitare manca, e come sappiamo il diritto all'abitare è un elemento fondamentale poi anche per il diritto allo studio. Le due cose non è possibile scinderle.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Di e con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 invece per ripristino danni provocati da un incidente, 3 km di coda tra Alto Pascio e Monte Catini Terme in direzione Firenze. Da segnalare anche code per traffico intenso in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla 12, dove per un incidente ormai risolto si segnalano ancora 3 km di coda tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. In Fipili invece per traffico intenso code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare, e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Pisa Nord-Est verso Pisa. Città di Firenze, per operazioni di sollevamento di un autogru giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, viale della Toscana rimarrà chiusa sulla direttrice via di Novoli, via Aulenti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
And on a Monday I'm gonna love you, and on a Tuesday I'm gonna hug you, and on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, gonna love you. I work for you, baby, work my hand to the bone, care for you, baby, till the cows come home. Do for you, baby, for the love that I seek, slave for you, baby, every day of the week.
And on a Monday, I really love you.
you bake me, work my hand to the bone. Care for your baby till the cows come home. Do for your baby for the love that I see. Slave for your baby every day of the week.
And on a Thursday,
oggi c'è un nuovo caso che riguarda la questione delle schedature, no? Le schedature a scuola, una serie di casi si sono verificati, le famose liste di proscrizione, comunque l'indicazione dei docenti e il loro orientamento politico. La notizia viene da Bagnaripoli quest'oggi, perché il gruppo consigliere Fratelli d'Italia Bagnaripoli ha presentato una mozione per chiedere, pensate, di modificare i nomi delle scuole comunali, ma tale da identificare l'orientamento politico insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica. Accade a Bagnaripoli, la notizia appunto viene data dal sindaco Francesco Pignotti, che ha postato anche su Facebook, sui social, proprio l'atto protocollato, la mozione di Fratelli d'Italia, che si può leggere quindi, ed effettivamente nell'atto si chiede, non si sa fino a che punto in maniera provocatoria, ma sarebbe davvero una provocazione, diciamo, di bassa lega e veramente poco elegante, mettiamo così. Consiglieri dei Fratelli d'Italia chiedono di mettere accanto al nome ufficiale della scuola, previa immagino schedatura dei docenti, se quella scuola è politicamente schierata a sinistra, se è favorevole alle teorie LGBTQ+, oppure woke, se è antisionista, se è antifascista, se è anticattolica, insomma roba del genere. Un attacco vergognoso la libertà delle nostre scuole, un'intimidazione senza pudore ai nostri insegnanti e ai nostri dirigenti, questo dice Pignotti. Sulla vicenda interviene anche il segretario del PD della Toscana Emiliano Fossi, che dice: siamo al fianco del sindaco Pignotti, che si è opposto e ha denunciato con fermezza quanto accaduto. Siamo di fronte a un vero e proprio tentativo di intimidazione nei confronti di insegnanti, dirigenti scolastici, un modo per mettere sotto pressione chi ogni giorno svolge una professionalità e dedizione il proprio lavoro educativo. Questo per quanto riguarda Bagnaripoli. Davanti ai cancelli della Baker & Hughes invece a Firenze, ex Nuovo Pignone, era oggi dopo l'assemblea presente il segretario generale della FIOM CGIL Michele De Palma, che ha parlato tra le altre cose delle crisi industriali di maggiore attualità nel territorio toscano, a partire da quelle delle acciaierie di Piombino, oltre che del rinnovo contrattuale. Sentiamo De Palma.
Credo che sia necessario un confronto urgente su alcuni dossier che sono di crisi industriale, che sono in questo momento in Toscana. Uno è il settore dell'automotive. Abbiamo più stabilimenti in cui si rischiano gli occupati e si rischiano le chiusure. Abbiamo la situazione di Piombino. Stamattina, oltre alla cosa che tu dicevi, c'è un elemento in più, che si è determinato il rischio per le lavoratrici e lavoratori a fronte di un infortunio al forno. Quindi noi abbiamo bisogno, sul Piombino, sull'automotive e sul sistema della moda, di andare oltre. Penso anche alla situazione di Bacon. Abbiamo la necessità di poter avere un tavolo regionale che ci dia la possibilità di poter poi dopo negoziare anche con il governo soluzioni industriali e occupazionali che non vedano la distruzione della capacità produttiva che c'è industriale in una regione come questa. Secondo, bisogna discutere con la regione di come si attirano nuovi investimenti industriali. Io sono stato ieri in un'azienda elettromedicale che ha fatto investimenti incredibili. Penso alla crescita anche dell'industria, penso a Leonardo, penso a Baker Hughes. Ma noi abbiamo bisogno di rilanciare l'industria in Toscana.
Poi c'è il tema naturalmente del rinnovo del contratto nazionale.
Ma in un periodo in cui la democrazia è in crisi, noi, il nostro rinnovo del contratto nazionale non viene deciso dalle organizzazioni sindacali, ma dopo la contrattazione, la mediazione, viene deciso dalle lavoratrici e lavoratori. Ieri sono stato in Leonardo, oggi sono in Baker Hughes, ieri pomeriggio sono stato in assemblea in un'azienda del medicale, e devo dire la verità, innanzitutto c'è una grande partecipazione delle lavoratrici e lavoratori alle assemblee, c'è una grande consapevolezza del fatto che il contratto nazionale dei metalmeccanici è l'unico contratto nazionale che difende davvero i lavoratori dall'inflazione e che gli garantisce un potere d'acquisto oltre l'andamento dell'inflazione. Siamo riusciti con questo contratto a dare stabilità nei rapporti di lavoro precari rispetto alla legge che c'è nel nostro paese, e la sensazione che ho avuto dalle assemblee è che c'è ovviamente nelle aziende in cui si lavora la volontà di andare avanti, che vorrebbe dire anche al sistema politico regionale, nazionale, che il tema dell'industria va rimesso al centro delle politiche delle regioni e del governo. Bisogna detassare gli aumenti del contratto nazionale. Noi abbiamo aumenti del contratto nazionale. Oggi, se una persona viene a lavorare in Baker Hughes, paga più tasse di uno che rimane a casa nel proprio letto a giocare con la rendita finanziaria. Oggi la rendita immobiliare paga meno tasse di quanto ne paga un lavoratore che la mattina si sveglia e va a lavorare. Io credo che un grande intervento che va messo in campo è quello di detassare gli aumenti del contratto nazionale e ovviamente aumentare invece le tasse per chi vive di rendita.
E veniamo al restyling dello stadio Artemio Franchi a Firenze. Oggi è iniziato il montaggio delle maxi travi che andranno a sorreggere sia i gradoni sia la copertura all'altezza della curva Fiesole. Un passo importante anche in vista della scelta dei 5 stadi italiani per Euro 2032, che arriva peraltro dopo il sopralluogo di ieri in città da parte dell'UEFA e della FIGC. Sentiamo la sindaca di Firenze Sara Funaro, che era presente oggi al Franchi per un sopralluogo al cantiere.
Beh, come sapete, questi sono incontri che sono programmati, non vengono fatti solo a Firenze ma vengono fatti anche in tutte le altre città che sono candidate, dove sono venuti a fare un sopralluogo sia di visita all'interno dello stadio sia di visita degli spazi adiacenti per tutte quelle che sono le caratteristiche necessarie per gli europei, anche guardando al sistema della mobilità, diciamo il fatto di avere anche lavori per la tranvia per Campo di Marte che partiranno, un altro elemento in quelli che sono i criteri per gli europei importante, ovviamente è stata un'interlocuzione come quella che abbiamo avuto a Nyon, e non è stato un passaggio che è quello formale decisivo che, come sappiamo, ci sarà dopo la presentazione finale del 31 luglio, ma abbiamo avuto un dialogo. Beh, in realtà con la Fiorentina abbiamo sempre continuato il dialogo, via via che ci sono stati elementi di novità li abbiamo detti e questo continueremo a fare. No, con Joseph Commisso ci siamo visti quando è venuto a Firenze, ci siamo visti a New York per i funerali, che come sapete era un momento delicato e non abbiamo parlato di questo, ma con la Fiorentina, col direttore e con tutti gli altri stiamo continuando a dialogare. Ribadisco quello che ho detto ora, stiamo continuando a dialogare sia col direttore Ferrari, ovviamente con...
Udienza questa mattina al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per il ricorso presentato da Toscana Rossa in merito all'esclusione di Antonella Bundu, candidata alla presidenza della regione per la lista Toscana Rossa, per l'appunto, composta da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile. Alle elezioni di ottobre scorso la Bundu ha ottenuto come candidata il 5,2% delle preferenze, la lista lei collegata però è il 4,51%, e quest'ultimo dato, secondo la legge elettorale toscana, che collega la soglia di sbarramento al 5%, le ha vietato l'ingresso in consiglio regionale a lei e forse anche a un altro consigliere. Da qui il ricorso di Toscana Rossa, che chiede che i voti assoluti non disgiunti, cioè alla sola presidente, devono essere considerati validi anche per la lista, perché chiaramente volevano esprimere il sostegno alla candidatura, secondo un'interpretazione peraltro che è già stata validata dalla Cassazione in altri contesti, naturalmente non in Toscana. Ringrazio per prima cosa gli avvocati Viceconte e Puliti, partiti che compongono Toscana Rossa, tutte le candidate e candidati insieme alle tante persone che stanno donando per coprire le spese legali, ha detto Bundu. Nonostante siano passati mesi, continuiamo a registrare tanto sostegno e speranza, attendiamo il pronunciamento e comprendiamo la necessità di aspettare alcuni giorni per leggere la decisione che sarà presa, poi diamo per certo che ci sarà un passaggio in Consiglio di Stato. L'auspicio, aggiunge Bundu, è che ci sarà modo di conoscere il pronunciamento del TAR per il 28 febbraio, data in cui è in programma un appuntamento con i sostenitori di Toscana Rossa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Da un punto di vista politico, sottolinea ancora Bundu, non si può che rilevare quanto fossero vuote le dichiarazioni della maggioranza di centrosinistra e del presidente Gianni, che aveva dichiarato di voler correre ai ripari e modificare le storture della legge elettorale toscana. Così non è stato, ha detto Bundu. I dati del report Malaria di Città 2026 di Legambiente ambiente, sull'inquinamento atmosferico in Toscana da polveri sottili, biossido di azoto e ozono, sono stati presentati questa mattina a Firenze. La Toscana fa registrare meno smog ovunque sul territorio regionale, con un leggero miglioramento anche a Capanno, che rimane comunque maglia nera per l'inquinamento atmosferico. Ma sentiamo Andrea Minutolo, che è il responsabile scientifico di Legambiente.
È stata un'annata, il 2025 appena concluso, è favorevole da questo punto di vista, perché abbiamo avuto solo 13 città a livello nazionale a superare il limite giornaliero del PM10, i famosi 35 giorni come limite annuale. E prima in classifica quest'anno è stata Palermo, quindi un'anomalia rispetto al passato, dove la facevano da padrona città come Torino, come Milano, come Frosinone, che insomma sono rimaste sempre un po' in questa fase acuta di inquinamento come tra le aree più critiche, specialmente quella dell'area padana, ma insomma decisamente in via minore rispetto al passato. Nessuna città toscana ha superato questo limite sul PM10, così come nessuna città italiana, e quindi anche in Toscana, ha superato quelle che sono le medie annuali per gli inquinanti principali, quindi PM10, PM2.5 e l'NO2, il biossido d'azoto. Questo, diciamo, quindi è il bicchiere mezzo pieno del 2025, che è figlio, diciamo, di due situazioni: delle condizioni meteorologiche favorevoli, inverno molto piovoso, diciamo fra gennaio e febbraio 2025, anche il novembre-dicembre 2025 sono stati particolarmente piovosi, specialmente nel nord Italia. Queste sono condizioni che ovviamente favoriscono la diluizione e la dispersione degli inquinanti, e un inverno sostanzialmente mite anche, che ha contribuito quindi a non avere avuto fasi di acute di picco. Dall'altra parte ovviamente si iniziano a vedere dei trend di riduzione a livello nazionale, e quindi anche a livello toscano abbiamo fatto oggi un focus legato a questo tipo di riduzione dei trend di questi inquinanti, in cui si vede che le emissioni iniziano a diminuire, quindi le concentrazioni leggermente si iniziano, insomma, ad abbassare di anno in anno.
La Coldiretti dice no al nuovo maxi parco solare all'interno dell'oasi Ipogini, a cavallo tra Ponsacco e Casciana Terme, Lari, in provincia di Pisa. Le aziende agricole, annuncia la Coldiretti in una nota, sono pronte a promuovere infatti un comitato per chiamare a raccolta cittadini e tanti escursionisti, sportivi, frequentatori del percorso naturalistico didattico, al fine di difenderlo da quella che viene definita l'invasione di cemento, ferro e silicio nel polmone verde. Dice Coldiretti, avanza nel senso generale il progetto per installare su 14 ettari di terreni agricoli a ridosso di vigneti, boschi e zone umide abitate da numerose specie dell'avifauna e da una ricchissima flora un parco solare. Non siamo assolutamente contrari alla transizione energetica, spiega il presidente Coldiretti Pisa Marco Pacini. Anzi, aziende agricole con gli investimenti sul fotovoltaico sui tetti guidano questo percorso, ma, dice Pacini, la nostra posizione in merito è sempre stata chiara: sì all'energia pulita, no al consumo di suolo. Oggi sono scaduti 90 giorni fissati dal Tribunale di Firenze affinché il CNR fornisca a Libera, nome di fantasia, la 55enne toscana affetta da sclerosi multipla, a cui è stato riconosciuto l'accesso a suicidio assistito, il dispositivo necessario per consentire tramite comando oculare l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. Ma il CNR ha richiesto e ottenuto dal giudice una proroga tecnica di altri 15 giorni, motivata con la necessità di ulteriori controlli e verifiche di sicurezza. Sperano che rinunci al mio diritto, che il tempo renda inutile ogni decisione. Questo è quanto commenta la 55enne in una nota dell'associazione Coscioni che l'assiste, Filomena Gallo, coordinatrice del Collegio di Difesa di Libera e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Sentiamo.
Libera, dopo questa notizia della richiesta di rinvio, la prima cosa che ha pensato ce l'ha trasmesso, ecco, è stato: forse pensano che io rinunci o che non ce la faccio ad aspettare tutti questi giorni, ma se sono motivazioni tecniche spero che facciano subito. Se invece ci sono altre motivazioni alla base, che sono di natura politica o amministrativa, di qualsiasi altro tipo che non sia strettamente tecnico, lei ha voluto ribadire che ha un diritto e vuole esercitarlo. È l'unica cosa che le è rimasta, la possibilità di esercitare una libertà costituzionalmente garantita, che è il diritto all'autodeterminazione terapeutica.
Allora, prosegue la campagna di tesseramento del Controradio Club. Come sapete, la base da cui partivamo è a 1600 soci iscritti. Quest'anno però è fondamentale raggiungere l'obiettivo di 2000 iscrizioni, almeno 2000 iscrizioni. Quindi in questi giorni vi abbiamo accompagnato con un countdown proprio per scandire via via quelle che erano le soglie, no? di che avevamo raggiunto. Tanta strada è stata fatta in effetti in questo mese in cui vi abbiamo accompagnato col countdown, e a ieri siamo arrivati a 1963 soci, quindi ancora non ci siamo, manca un ultimo step, per cui è arrivato il momento per iscriversi al Controradio Club, sostenere la vostra radio. Naturalmente poi 2000 è la soglia minima, no? Cioè che è quella su cui abbiamo posto l'obiettivo per poter essere leggermente più tranquilli, però è chiaro che tutto quello che viene di più è importante, anche perché noi sappiamo le cifre degli ascolti ci danno in grande crescita, ci danno in grande salute anche in un momento peraltro particolare, no? Poi se le raffrontate i nostri ascoltatori, che sono 45-50 mila al giorno, quelle che sono le cifre di vendita della stampa italiana, beh, vedrete che il Controradio si posiziona a metà, diciamo, di quella classifica sul panorama nazionale della stampa. Naturalmente paragone simbolico, non è reale, però questo rende merito il piccolo miracolo che grazie a voi riesce quotidianamente a mettere in onda Controradio. Quindi dateci una mano ad essere sempre più forti. Controradio Club, potete fare la tessera venendo qui in radio, in orario d'ufficio, come state ancora facendo in tantissimi anche oggi, oppure potete fare la tessera online sul sito controradioclub.it. mi raccomando.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Mongolia, il nuovo viaggio della Controradio Club.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso la natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Jimmy Tranquillo. Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Controradio.
Allora, riguardo alla notizia con cui abbiamo aperto, cioè della donna trovato, il cadavere di donna trovato decapitato a Scandicci nell'area ex CNR, non ci sono aggiornamenti. Alcuni siti ribattono la notizia che si tratterebbe di un'assenza fissa dimora e il cadavere, come sapete, è stato segnalato per l'appunto da altri senza fissa dimora, ma al momento le agenzie abbiamo consultato non hanno ufficializzato questa notizia, per cui ve la diamo col beneficio di inventario. Rimaniamo per l'appunto alle scarne notizie che abbiamo fornite, alle dichiarazioni della sindaca di Scandicci, che naturalmente rendeva conto della gravità del fatto, ma si sa davvero pochissimo, è stato davvero pochissimo per ora di quanto accaduto, cioè sono in corso naturalmente le indagini, poi vi renderemo conto nei prossimi spazi dell'informazione di controllare a partire dalla newsline di domattina. Tra via Pisana e via della Fonderia esiste un parcheggio già realizzato che, esclusi box privati venduti a tempo, conta circa 170 posti auto pronti e inutilizzati da anni. Vorremmo sapere il motivo e quando verrà finalmente aperto il parcheggio. La richiesta avanzata da Voci del Gasometro, la rete civica informale di cittadini e residenti del quartiere, che ha inviato una lettera al quartiere 4 per avere informazioni sullo stato dell'opera realizzato tra via Pisana e via La Fonderia, appunto. Questo è il tema oggi al centro di Dillo a Controradio. Sentiamo Franco di Voci dal Gasometro.
In via della Fonderia era stato creato questo grande spazio di parcheggio, e nella nostra zona il parcheggio è un tema molto caldo, visto il movimento che si crea per le tante attività che sono presenti soprattutto in orario serale. Questo parcheggio, che doveva essere aperto diciamo anche al pubblico esterno e fruibile per tutti, ancora non lo è, completamente chiuso e non fruibile. Quindi dobbiamo capire quali possono essere i tempi e le motivazioni di questi ritardi nell'apertura di questo grande spazio, che potrebbe essere comodo veramente per tutti, per residenti e non.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera ha a che fare con il cinema, ha a che fare con la libertà, ha a che fare con la negazione della libertà e dei diritti, e la dedichiamo al cinema indipendente iraniano. I tulipani dell'Iran, cinema resistente iraniano, è questo il titolo della rassegna cinematografica organizzata al Centro Pecci in collaborazione con l'Associazione Donne Libere Iraniane, con l'Associazione Movimento Donna Vita e Libertà Firenze, con l'associazione Mabuse Cineclub, che propone un ciclo di incontri, dibattiti, aggiornamenti e di film sulla drammatica realtà in Iran, tra rivolte, manifestazioni, proteste e la brutale prolungata repressione governativa fatta, come sapete, come vi raccontiamo, di omicidi, carceri, torture e condanne a morte. 7 appuntamenti tutti i giovedì dalle 20, da domani 19 febbraio al 2 aprile, ma ci racconta tutto Sana Spatro, Donna Vita e Libertà, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Che film potremo vedere?
Allora, è una rassegna ricchissima, ci sono diversi film iraniani che verranno proiettati, tutti veramente di altissimo livello. Si comincia domani sera con il film di Jafar Panahi, Un semplice innocente, vincitore di diversi premi internazionali. Sono tutti film che rappresentano in qualche modo la storia moderna, la storia dell'Iran, il regime della Repubblica Islamica, partendo dal 1979 fino ad oggi, e le lotte di vario tipo del popolo iraniano per la libertà, per i diritti sotto questo regime. Il cinema rappresenta in modo più chiaro, forse più bello, tutto questo, molto più di qualsiasi racconto si possa fare a voce.
Beh, che filoni, appunto contenuti emergono anche dal punto di vista, diciamo, estetico, se vogliamo? Che tipo di cinematografia è la cinematografia indipendente, resistente iraniana?
È un cinema che rappresenta la società nel modo più reale, il cinema in cui si vede spesso la vita quotidiana proprio delle persone più normali, più semplici all'interno del paese, il nostro un paese che si è chiuso dentro se stesso da quasi 50 anni e quindi spesso non c'è un'immagine reale del nostro paese. Quando siamo all'estero spesso c'è un'immagine molto falsata di quello che sono gli iraniani e di quello che è il nostro paese. E il cinema proprio rappresenta quello che è effettivamente l'Iran di oggi, quello che si può vedere sia la società iraniana sia quello che è proprio l'ambiente che si respira in Iran.
Naturalmente non possiamo non chiederle che notizie ci sono dall'Iran, che ovviamente è sempre difficile, no, per, stante la situazione, riuscire ad avere notizie di prima mano, ma che tipo di informazioni potete darci riguardo all'attualità, a quello che si sta vivendo in questi momenti?
Le notizie purtroppo sono sempre più brutte. Noi siamo in contatto con i nostri parenti, i nostri amici in Iran, che veramente ci raccontano la brutalità estrema di questo regime, oltre a quello che forse molti hanno sentito, alle uccisioni di decine di migliaia di persone in 48 ore circa 40 giorni fa, ma le uccisioni non si sono fermate, continuano le esecuzioni all'interno delle carceri. Molti ci raccontano di ragazzi che sono stati arrestati, che sono decine di migliaia, cui le famiglie vengono contattate dopo pochi giorni per andare a riprendere il corpo del figlio. Quindi la situazione è quella di totale violenza contro le persone, contro i più giovani, che non si ferma. Solo dall'inizio di gennaio, siamo solo a metà febbraio, si parla di oltre 600 proprio esecuzioni, ma quelle sono quelle ufficiali, diciamo, mentre i morti, persone uccise veramente dal regime, sono molti di più.
Allora diciamo un motivo in più, no, per andare e seguire questa rassegna I Tulipani all'Iran, cinema resistente iraniano, come avevo detto, si comincia domani per l'appunto con i primi appuntamenti, poi si va avanti fino al 2 aprile dalle ore 20. Dove si può trovare il programma della rassegna, Sanaz?
Allora, il programma è pubblicato sia sul proprio sito del Centro Pecci sia sulle nostre pagine del Movimento Donna Vita Libertà. Possono trovare il programma completo di questa rassegna.
Non sono solamente
su Facebook e su Instagram.
Certo, non sono solamente film, come abbiamo detto, ma anche talk, informazioni, insomma, tanti ospiti anche in collegamento.
Esatto.
Da domani. Grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Donna Vita
Grazie.
Libertà. Buona serata.
Grazie, buonasera.
Siamo in conclusione, le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana ci dicono che domani il cielo sarà molto nuvoloso con precipitazioni in estensione e trasferimento alla provincia di Massa Carrara al resto del territorio del corso della mattinata, poi nel pomeriggio sera precipitazioni isolate sparse, neve inizialmente solo sulle vette più alte dell'Appennino ma in calo fino a 1200 metri, quando tuttavia le precipitazioni risulteranno deboli, sparse, intermittenti, i venti sono meridionali moderati all'interno fino a forti sulla costa, rotazione maestrale o ponente dalla tarda mattinata e rinforzo ovunque con raffiche fino a burrasca. I mari molto mossi, agitate al tardo pomeriggio sulla costa pisana e livornese, le temperature minime in sensibile aumento, senza grandi variazioni invece le massime. Tutto questo anche per dire che c'è una nuova allerta gialla in Toscana, la sala operativa protezione civile regionale l'ha emessa per rischio idrogeologico per mareggiate e vento, in particolare per il rischio idrogeologico l'allerta va dalla mezzanotte alle 18 di domani e riguarda la Toscana settentrionale, previste precipitazioni diffuse. L'allerta per mareggiate invece dalle 15 alla mezzanotte di domani e riguarda la costa centro-settentrionale e l'arcipelago. È davvero tutto, la linea ora va a Milano per i GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.